Da questa sera noi saremo in streaming, quindi sul web, e ci sono come segnalazione intorno anche i vari cartelli, questo per dire insomma che siamo online. Bene, partiamo con l'interrogazione. Question time. Interrogazione del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra, relativo a lavori di manutenzione nelle strade del territorio. Lascio la parola a Marco Ferrari del centro-sinistra. Sì.
Premesso che nei mesi scorsi sono stati eseguiti lavori di manutenzione su alcune, ancora troppo poche strade del territorio con copertura di buche e strade tratti sconnessi. Constato che in diversi casi questi lavori sono stati mostrati non efficaci in quanto in molte vie le situazioni sono tornate in breve tempo paragonabili a quella precedente. Le coperture delle buche si sono già consumate e in tratti sconnessi sulle strade sono riemersi. Si riporta a titolo l'esempio della situazione di via Lame, via Faiani a Rovereto e via Buonarroti a Novi. Ritenuto che le risorse pubbliche vanno spese secondo criteri di efficienza ed efficacia, le strade sono un bene della collettività e va curato adeguatamente per la sicurezza di tutti i cittadini e per garantire il decoro urbano del paese. Si interroga il sindaco alla giunta. Quante risorse sono state spese per i lavori di manutenzione fatti all'inizio del 2019 sulle strade comunali? Quali criteri e di qualità si è esposta l'amministrazione per effettuare questi interventi? Quali interventi sono previsti per ripristinare situazioni più critiche e con quali costi? Si chiede risposta scritta, così. Se posso aggiungere una cosa, io ho notato, specialmente in via Lame e in via Faiani, che sono state righiaiate, ma esattamente 10 giorni dopo erano piene di buche. Perciò, dico io, facciamo in tutti insieme, impegniamoci a fare un intervento più invasivo, più costoso, ma più duraturo, perché alla fine è stato messo un po' di ghiaia, giusto perché la gente non ne poteva più, ma in 7 giorni, 10 giorni, le strade non sono come prima, ma quasi. Perciò non sono qua a criticare, lo sforzo è stato fatto, però facciamo un intervento più importante e più duraturo, perché se uno deve fare un intervento, spendere pochi soldi, che duri 10 giorni, credo che non abbia senso. Grazie.
Grazie, passo la parola al sindaco di Accirico. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Do lettura del testo che poi verrà inviato ai consiglieri in risposta appunto all'interrogazione. Gli interventi manutentivi posti in essere dall'inizio dell'anno hanno avuto lo scopo di garantire un livello minimo di sicurezza di percorribilità delle strade comunali stante la pessima situazione in cui riversa l'intero reticolo stradale del Comune ed erano legati a lavori di completamento già affidati nel 2018. Per quanto concerne i criteri di qualità posti alla base degli interventi manutentivi eseguiti, si deve precisare che i lavori sono stati realizzati individuando per ogni intervento il rapporto costi-benefici anche in relazione sia a scelte del passato, che attualmente dobbiamo gestire con grandi difficoltà, sia in relazione alle minori disponibilità economiche. Mi riferisco in particolare agli interventi di via Faiani, via Borelle, via Valle Bassa ed altre strade comunali, per cui si è reso necessario procedere alla fresatura del vecchio manto stradale, che non poteva più essere recuperato se non attraverso lavori pesanti di risagoma stradale, con elevati costi di realizzazione e di manutenzione successiva, stante la situazione della massicciata stradale e del sottofondo instabile. Questi interventi sono stati eseguiti nello stesso modo, criteri e qualità, posti in essere durante il precedente mandato ed hanno interessato via Strazzetto e via Boccaletta, eseguiti attraverso la fresatura del manto stradale, la livellazione con motogreder, la costipazione con appositi rulli vibranti, il riporto di ghiaia di tipo spaccato, cercando di rendere il meno polverose possibili. Purtroppo per le strade asfaltate periferiche già da anni si è dovuto progressivamente procedere alla fresatura dei vecchi manti bituminosi, ormai impercorribili, riportandoli a strade bianche. Per quanto concerne via Lame, il cedimento della scarpata sul lato del canale di bonifica e il conseguente distacco ed abbassamento di parte della sede stradale ha reso necessario un intervento urgente di ripristino quote e livellamento della massicciata stradale, attuato attraverso la fresatura, la risagoma con riporto di misto granulometrico stabilizzato, livellatura e costipazione con rullo vibrante. Attualmente sono in corso trattative con il Consorzio di Bonifica per la risoluzione delle cause di cedimento e per la programmazione dei lavori di sistemazione definitiva del canale. Vorrei precisare, come ho già più volte evidenziato, che una scarsa manutenzione programmata del reticolo stradale comunale, legata alle scarsità di risorse disponibili a partire già dagli anni 2000, a cui si aggiunge un traffico veicolare pesante ormai fuori controllo, che transita su vecchie massicciate stradali realizzate tenendo conto di carichi modesti su terreni spesso instabili, crea una situazione per cui qualsiasi intervento manutentivo risulta più costoso, meno efficace e meno duraturo. Si dovrà quindi dare come obiettivo non solo la riasfaltatura delle strade, ma anche una rigida regolamentazione sul transito dei mezzi pesanti. Per quanto concerne il caso particolare di via Buonarroti, la disgregazione parziale del manto bituminoso su una corsia è stata causa di un problema tecnico, già a nostra conoscenza, per cui si provvederà per il tratto in questione alla fresatura e riasfaltatura in garanzia, senza ulteriori costi per l'amministrazione. Gli interventi messi in campo nel 2019 approvati nel bilancio preventivo sono euro 100.000 per manutenzione straordinaria strade e segnaletica. Questi lavori sono in fase di affidamento. Euro 10.000 manutenzione segnaletica su segnalazione di cittadini in corso di progettazione. Ulteriori interventi sono in approvazione proprio nella variazione di bilancio del Consiglio di questa sera. Si tratta di euro 50.000 manutenzione pertinenze stradali e manufatti. Sono interventi vari a sezione parziale o totale, rappezzi, risanamenti su strade asfaltate e inghiaiatura da attuarsi ulteriormente su strade bianche. Euro 30.000 manutenzione per la segnaletica orizzontale e verticale previsti appunto in variazione di bilancio. Euro 400.000 per un intervento complessivo di asfaltatura delle strade extraurbane funzionali al collegamento tra i centri previsti appunto in variazione di bilancio. Il primo intervento è sull'anello esterno che collega la viabilità provinciale. Si tratta di via Mazzarana e via Onorata.
Grazie. Vuoi rispondere? Prego. Ferrari Marco del
Centro-Sinistra. Apprezzo molto i 400.000 di via Norata e via Mazzarana. Via Norata e via Mazzarana, che sì, è forse l'unica strada che è comunale dove non ho via Rovereto senza passare sul territorio di Carpi. Però il tratto di via Ramesina, che mi sembra di aver capito che viene fresata anche via Ramesina, è possibile una cosa così? Non so se secondo questa amministrazione è naturale fresare via Ramesina, è una cosa che è un collegamento storico, non so, comunque... Non è stato risposto quanti soldi avete speso per la manutenzione di quelle strade lì, pazienza, non è che mi interessa più di tanto, mi interessa più che altro che vengano fatte le manutenzioni. Anche in zona industriale Rovereto ci sono alcune strade tipo via Saba dove ci sono delle buche da 20 cm, delle bocchette che si scostano e dove ci passano camion tutto il giorno. Lì è veramente importante farle, se volete prendervi nota, è tutto lì. Grazie.
Io penso che poi l'ufficio tecnico prenderà le sue precauzioni, quindi bene, sono le 21. Io passerei all'appello. Prego, dottoressa.
Ghiacci Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna.
Presente.
Ghiacci Marzia. Fabri Mauro.
Presente.
Fracavallo Alessandro.
Presente.
Gagliotto Gloria.
Non sarà presente.
Grossi Giorgia.
Non è ancora presente.
Martinelli Riccardo. Montanari Elisa. Tioli Claudio.
Presente.
Turci Elisa. Zanardi Matteo.
Non sarà presente.
Ferrari Marco.
Presente.
Olivetti Giulia. Rossi Marina. Zenoni Dario.
Non sarà presente. Mi ha telefonato.
Bonatti Remo.
Presente.
Verificato il numero legale.
Bene, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal gruppo consigliare Noi Lista Civica, relativo a richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza climatica ed ambientale. Passo la parola a Bacchelli Susanna, assessore all'urbanistica, all'ambiente e alle politiche giovanili. Prego.
Buonasera a tutti. Ordine del giorno del gruppo consigliare Noi Lista Civica ha come oggetto richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza climatica ed ambientale. Premesso che il 15 marzo 2019 e il 24 maggio 2019 scorso si sono tenuti il Global Strike for Future, giornata di mobilitazione mondiale contro i cambiamenti climatici, promosse dal movimento Friday for Future, che ha visto milioni di persone sfilare nelle città di tutto il mondo. Che la politica e la società intera non hanno fatto finora abbastanza per contrastare i cambiamenti climatici in corso, quando questi dovrebbero essere la priorità nell'agenda politica di qualsiasi governo, dal Presidente del Consiglio fino all'amministratore del più piccolo dei comuni. Che per riconvertire ecologicamente la nostra economia occorre la partecipazione di tutti, accettare di modificare alcune abitudini per non doverle modificare tutte, perché i cambiamenti climatici, se non contrastati, porteranno a un pianeta ostile per le specie vegetali e animali, umani inclusi. Che occorre che governi e imprese intraprendano politiche radicali per rendere le attività umane sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, anche tutelando i lavoratori e i soggetti deboli della società. Inoltre, che si impegnino ad arrestare lo sfruttamento delle risorse oltre i limiti naturali di rigenerazione e arrivare urgentemente alla completa decarbonizzazione delle fonti di energia a favore di quelle rinnovabili. Che la Regione Emilia-Romagna, tramite il Piano Aria Integrato Regionale, PAIR 2020, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa numero 115 dell'11 aprile 2017, ha promosso azioni coordinate a vari livelli, trasporti, economia, mobilità urbana, agricoltura, conservazione della biodiversità, nell'intento di migliorare la qualità dell'aria in regione. Considerato che la lotta al collasso climatico ed ecologico e la tutela dell'ambiente sono la sfida più grande di sempre per l'umanità, e stiamo affrontando una crisi non solo climatica, ma anche esistenziale, considerando il tasso con cui stiamo compromettendo irreparabilmente l'ecosistema terrestre e la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, includendo la specie umana. Visti i dati allarmanti sul riscaldamento globale, che, salvo azione immediata, provocherà un aumento di temperatura superiore ai 3 gradi centigradi entro il 2100, con effetti devastanti sull'ecosistema terrestre e sulla specie umana. Vista l'Agenda 2030 firmata il 25 settembre 2015 da 193 Paesi membri dell'ONU, contenente gli obiettivi e i programmi d'azione per uno sviluppo sostenibile. Visto l'ultimo rapporto IPCC ONU 2018, secondo cui l'umanità ha solo fino al 2030 per limitare l'incremento di temperatura a 1,5 gradi ed evitare danni irreversibili al clima. Visti i preoccupanti effetti del riscaldamento globale e dell'inquinamento che ogni anno accorciano la vita di circa 6,5 milioni di persone in tutto il mondo, visti gli ultimi eventi climatici che hanno procurato preoccupanti piene del fiume Secchia nel mese del maggio scorso, mettendo a rischio il territorio e gli abitanti delle frazioni di Rovereto e Sant'Antonio. Visti i dati dei report di ARPAE relativi ai rilevamenti della qualità dell'aria per le zone di Carpi e limitrofe, che indicano 32 sfioramenti del livello limite giornaliero di riferimento, che è di 50 mg per metro cubo, nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2019 e il 31 maggio 2019. Visto l'allarme ONU lanciato il 6 maggio 2019, che segnala un declino ecologico senza precedenti, in cui 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio di estinzione, colpa dello sfruttamento di terra e mare, di piante e animali e dei cambiamenti climatici. Visto il dovere morale dello Stato e di tutte le istituzioni locali di rispettare il patto intergenerazionale che ci impone di lasciare alle generazioni future un pianeta vivibile. Visto il rapporto sul Global Environment Outlook GEO, firmato da più di 250 scienziati. Vista la legge 4 novembre 2016 numero 204 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi, collegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 263 del 10/11/2016, visto inoltre che il Regno Unito, Irlanda e oltre 500 consigli comunali, soprattutto in Australia, Canada, Stati Uniti, Svizzera e Gran Bretagna, hanno già dichiarato lo stato di emergenza climatica, impegnandosi davanti ai cittadini a ridurre le emissioni di gas serra, a volte anche in tempi più brevi rispetto ai termini previsti dagli accordi di Parigi, segnando che Londra e Vancouver, città della rete C40, hanno già dichiarato l'emergenza climatica, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta del Comune di Novi di Modena a dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale, a fare ogni sforzo possibile per contenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi, sviluppando politiche e misure coordinate ai vari livelli di governo, locale, regionale e nazionale, in attuazione anche del piano aria integrato regionale, a individuare soluzioni di mobilità sostenibile con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti del comune di Novi di Modena, a incentivare i progetti legati a forme di turismo lento e sostenibile e alla conservazione e valorizzazione delle aree protette del territorio novese.
Grazie. Ci sono dei chiarimenti da chiedere o... Se vogliamo, prego, Bonatti Remo, Lega.
Vorrei sapere, io mi sono fatto una bozza e vorrei sapere se questo qua è una cosa attiva o solo di propaganda. Allora, il cambiamento climatico è fatto inagibile come conseguenza del cambiamento rapido del nostro ecosistema, del comportamento della specie animale, vegetale o talvolta comprende produzioni agricole, animali e terrati, per difficoltà complessive da parte degli agricoltori di compensare il cambiamento per la difficoltà del clima e cambiando pratiche e anche culturali. Per la impossibilità di cambiare determinare culture e questo sia per ragioni di investimento e funzionario. Poi, tuttavia, crediamo che il problema del cambiamento climatico debba essere esaminato attraverso un vasto dialogo di tipo scientifico e non operazioni estemporanee che esprimono solamente una costruzione di un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Da questo punto di vista riteniamo che le azioni di intraprendere non possono essere discusse o immaginate di enti comunali o come il nostro che abbia teorie responsabilitive. Sì. Di bisogni, ma non possono essere rappresentativi di soluzioni o di problemi di ordine planetario. Ci sembra che l'unico di coscienza trasferibile sia quello di riconoscere e di sostenere il ruolo di organizzazioni produttive scientifiche o al più dare bisogni di possere prendere di soluzioni di problemi di ordine planetario. Ci sembra che l'unico atto di coscienza responsabile sia quello di riconoscere, di sostenere il ruolo di quelle organizzazioni produttive scientifiche e al più dare riconoscimento al loro ruolo. Ci sembra totalmente fuori luogo l'adozione proveniente dal livello locale, oltretutto immaginario e senza consultare organizzazioni produttive e cittadini sugli eventi effetti indottrinati dei vari vincoli che in certi casi possono introdurre cambiamenti comportamenti in senso maggioritario dannoso dal pubblico e problemi che vorrebbero contribuire e risolvere. Pertanto esprimiamo il nostro parere contrario alla mozione del termine in cui è stata scritta per rinnoviamo la nostra disponibilità a ulteriori diverse iniziative che si possono coordinare con le iniziative con il Parlamento nazionale che sono già state intraprese.
Grazie. Qualcuno... Bacchelli Susanna, l'assessore all'urbanistica e all'ambiente. Prego.
Il senso di questo ordine del giorno è quello di fare in modo che si sensibilizzino tutti i cittadini a prestare azioni anche minime, ma di attenzione verso l'ambiente. Sembrano poche cose, ma in realtà quello che possiamo fare è tantissimo. Alla mattina ci laviamo i denti, lasciamo chiuso il rubinetto. Oltre alle azioni comunitarie normali, che sono quelle della separazione dei rifiuti correttamente, quello di utilizzare l'energia elettrica, anche quello senza spreco, tutta una serie di azioni che sono importanti. La Regione Emilia-Romagna sta commissionando una indagine per capire quanto inquinano i braccieri familiari. Nelle ordinanze che vengono emesse per il controllo del PAIR fa un po' ridere delle volte il fatto che non si possano fare delle grigliate in determinati periodi, perché uno pensa, ma sì, una grigliata cosa vuoi che sia? Una grigliata in Emilia-Romagna, considerando che ci sono almeno 500.000 barbecue, fanno una certa differenza le emissioni in atmosfera in periodi in cui i livelli di PM10 sono già molto alti. Quindi approvare un ordine del giorno di questo genere significa fare in modo di sensibilizzare la cittadinanza a fare tutto quello che è nelle proprie capacità a migliorare l'ambiente in cui vive. E dall'altro lato le amministrazioni a cominciare a porre l'attenzione su tutte quelle politiche che possono in un qualche modo migliorare le condizioni climatiche. Penso anche solo aver piantumato 1200 alberi assieme al CNN, credo che favorirà questo miglioramento e renderà anche i bambini e i ragazzi più attenti verso l'ambiente. Quindi è sicuramente fondamentale che tutte le amministrazioni singolarmente mandino avanti se non un ordine del giorno, una mozione, insomma qualsiasi cosa che vada verso una presa di coscienza di tutti quanti di questa problematica così grave.
Bene, praticamente un'azione che porti a questa cosa. Qualcun altro vuole intervenire? Bene, passo la parola a Giulio Olivetti, capogruppo insieme al centro-sinistra. Prego.
Buonasera a tutti, innanzitutto. Ma guardate, noi come gruppo naturalmente condividiamo lo spirito e le idee che sono contenute in questo ordine del giorno. E quello che però dobbiamo far emergere è che proprio perché questo è un argomento così rilevante, diciamo che ci saremmo aspettati da parte della maggioranza un altro tipo di percorso, una condivisione maggiore. Cioè, questo è veramente, credo, uno degli argomenti, a parte che ora è anche a livello mediatico molto, molto rilevante, però anche sostanzialmente è tanto rilevante. E ci metto anche la questione che siamo, penso tutti i consiglieri comunali che nella vita non si occupano di clima, e quando si vanno a toccare certi aspetti, io credo che prima di approvare un ordine del giorno così rilevante, forse si potesse pensare anche a un passaggio nelle opportune commissioni consigliari. Ad esempio con qualche esperto di protezione civile, per capire meglio quello che andiamo ad approvare, perché veramente noi ci crediamo a questi temi. Peraltro un ordine del giorno arrivato, cioè io sono a chiedere una condivisione da parte di tutto il Consiglio Comunale, insomma invece ce l'avete presentato come firmato da un solo consigliere, tra l'altro nemmeno il capogruppo, che non sarebbe neanche consentito dal regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale. Poi ci mancherebbe, per la rilevanza del tema non ci siamo opposti alla discussione, ci mancherebbe, però è proprio il modo, ecco, di arrivare secondo noi all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un tema così rilevante, come abbiamo fatto, credo, esperienza molto positiva del punto che andremo a discutere dopo, il regolamento per il Consiglio dei ragazzi. Sono state fatte due commissioni di approfondimento, cioè dimostrazione del fatto che se un tema è caro a tutti e ci vogliamo lavorare, c'è il modo per arrivare a un'espressione condivisa tenendo conto delle sensibilità anche di tutti. E ecco, su un tema così noi lo chiediamo.
Grazie. Se diciamo che hai fatto un intervento, però lasciamo, va bene, ok. Prego, Bonattiremo per la Lega.
Beh, mi hanno chiesto alcuni, diciamo, agricoltori qua nella Bassa, e me l'hanno chiesto perché sono consigliere. Agricoltori, terzisti hanno degli incentivi a livello di denaro spropositati, diciamo, come confronto a 30-40 anni fa, e quindi mi hanno chiesto che loro, diciamo, le Emilia, le guardie forestali, le municipali, i vigili, queste, tutte le volte che devono fare qualcosa, che devono raccogliere, diciamo, il legname per le potature, così che possono bruciare quantitativo, diciamo, però loro si lamentano perché vengono verbalizzate, gli vanno a rompere le scatole. E allora questo qua però non sta in piedi, perché se l'inquinamento, perché inquinano, ma se vediamo l'inceneritore di Modena che brucia 24 ore su 24 anche la roba dell'Africa, io non penso che stia in piedi una cosa così, quindi dobbiamo bene organizzarci per vederci, cioè meglio secondo me, tutto qua. E quindi io vi voto contro, perché a me non mi sta bene questa cosa.
Ok, grazie. La dichiarazione di voto comunque la facciamo in ultimo, ma vedo che è già partita la dichiarazione di voto. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, prego. Qualcun altro vuole intervenire? Possiamo facciamo un attimo di sospensione per valutare la proposta di Olivetti, e ne parliamo un attimo e poi dopo sospendo per 5 minuti. Riprendiamo la seduta, do la parola al Sindaco Atiacci, prego. Sindaco.
Grazie anche per l'attesa. Allora, noi intanto apprezziamo questa dichiarazione di condivisione dello spirito di fondo delle idee che sono espresse in questo ordine del giorno, che secondo noi non è assolutamente un punto di arrivo. Cioè, questa sera l'idea era di poter iniziare con questo documento, quindi con degli impegni, una attività, una serie di iniziative che potessero rivolgersi appunto con la loro attenzione sulla sostenibilità, sul clima in generale. Quindi il primo impegno che c'è nell'ordine del giorno è quello di dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ambientale, ma non è che questo documento contenga già dei testi o contenga, diciamo così, delle disposizioni in un qualche modo che sono già da inserire in statuti, regolamenti o documenti ufficiali. Ecco, quindi secondo noi quindi rilanciamo in questo senso: se i contenuti, i temi e le modalità del documento, diciamo così, sono condivisibili, noi vediamo questa occasione proprio come una occasione di iniziare ad occuparsi di questi temi in modo formale, che vuol dire che poi potranno essere sviluppati tramite le commissioni, tramite ulteriori incontri, approfondimenti e soprattutto con indicazioni magari concrete di suggerimenti, di iniziative, di cui alcune ci sono già arrivate, ed è anche per questo che cercavamo di iniziare il cammino, perché le scuole ci hanno fatto delle proposte, alcune aziende hanno fatto delle proposte, gli stessi dipendenti comunali hanno avanzato altre proposte sulla sostenibilità. Ci sarebbe piaciuto, prima di iniziare a mettere in campo i singoli interventi, le singole proposte come oggetti, diciamo, sparsi e senza un disegno unitario, avere la possibilità di una cornice entro cui cominciare a ragionare sotto tutti questi con queste proposte, per poter arrivare magari a qualcosa di più organico e complessivo. Ecco, quindi il rilancio è che possiamo anche inserire, insomma, un'ulteriore indicazione, possiamo migliorare quelli che sono gli impegni di questo ordine del giorno, magari inserendo proprio questa proposta di approfondimento, di lavorare in commissione, di interpellare esperti, insomma, quindi non, nessun problema nell'accettare, insomma, questa sollecitazione, però riteniamo che sia proprio importante iniziare, insomma, quindi la nostra idea è proprio di, se è vero, insomma, che c'è una condivisione, provare a trovare anche un testo che possa essere un modo per creare un punto di partenza su questi temi.
Grazie. Prego la parola a Rossi Marina, del centro-sinistra.
Proprio partendo dalle ultime parole del sindaco di condivisione, secondo me stiamo andando un po' fuori tema, perché noi avevamo portato l'attenzione proprio sulla condivisione, ma di condividerlo di condividerlo prima di portarlo in commissione di capigruppo. Oltretutto va fuori regolamento, perché è a una firma. E il regolamento, io questo l'avevo, mi dispiace che stasera non è presente Giorgio Grossi, la capogruppo, però ci eravamo scambiate insomma due parole e veramente, cioè di questo siamo rammaricati. Per questo vi abbiamo proposto, dato l'incongruenza col regolamento e dato anche l'importanza del tema, non ci sembra una cosa allucinante ritirarlo, lavorarci insieme in commissione, provare a leggerlo attentamente. Questo ordine del giorno sta girando in tanti consigli comunali molto simile, quindi non è che, cioè noi non, anche noi siamo abbastanza sul pezzo e lo sappiamo, quindi cioè, secondo noi non era una proposta allucinante, e neanche dire lo ritiriamo, abbiamo un consiglio fra 20 giorni, 2 settimane, facciamo una commissione ambiente in mezzo e facciamo un ordine del giorno condiviso da tutti i gruppi del Consiglio Comunale, siccome anche l'altro gruppo ha proposto, comunque che lui mi sembra di aver capito che lavorare su questi temi, insomma è in condivisione a lavorare su questi temi, tutto qua, non ci sembra di chiedere la luna, è un tema importante, lo sappiamo tutti. I dispositivi possono essere approfonditi ulteriormente, quindi questo è un po' il nostro, e anche quello, mi dispiace per la Giorgia, ripeto, però insomma era anche un po' quello che avevo condiviso con lei, che insomma, forse se stasera ci fosse stata, non lo so, sarebbe un po' andata diversamente, perché appunto, ma in molta tranquillità e trasparenza, cioè senza accusare nessuno, ci mancherebbe.
Per quanto riguarda le firme, in effetti la sera del capogruppo, che era mercoledì sera, era il documento che avevo dato nella serata, era a una firma sola, però il giorno dopo è stato regolarizzato, e qui abbiamo il documento che Cappi ha, col quale io e Cappi abbiamo regolarizzato poi le firme e quello che ci mancava esattamente, praticamente. Quindi direi che come ordine del giorno è presentabile senza nessun problema. Per quello che riguarda il resto, non so, la discussione può proseguire poi. L'unica cosa era. Bene, passo la parola a Susanna Bacchelli, l'assessore all'urbanistica e all'ambiente. Prego.
Va bene, c'è stato un errore tecnico. Se il problema è quello, l'abbiamo cercato di sistemarlo successivamente, ma possiamo a questo punto anche ritirarlo, così evitiamo le discussioni e rimandarlo per il prossimo consiglio. Ci tengo in modo particolare, perciò desidero veramente che la discussione porti a un ordine del giorno condiviso e che le integrazioni che andremo a fare siano assolutamente sostanziali e non solo artificiosa, ecco. Vedremo al limite di accordarci, di valutare che cosa aggiungere come integrarlo e sistemarlo, però sì, a questo punto ripeto, l'intento era porre l'attenzione su un tema così importante come quello dei cambiamenti climatici e fare in modo che il Consiglio Comunale di Novi prendesse coscienza del fatto che possa anche in ogni giorno e con piccoli gesti migliorare quello che è l'ambiente circostante. Quindi possiamo ritirarlo e poi riproporlo in maniera condivisa.
Bene, a questo punto prego Ferrari.
Ringrazio moltissimo la Susanna per questo, l'assessore, per aver ritirato, sapendo anche, e ci speravo, in quanto mi sarebbe piaciuto essere avvertito in quanto in Commissione Ambiente, oltre a questo sa benissimo quanto ci tengo anch'io all'ambiente e alle cose che ci circondano e a far rispettare le regole e anche a rendere più severe, se possibile, prendendosi anche le responsabilità di certe scelte. Perciò ti ringrazio moltissimo e vedrai che nelle prossime commissioni faremo di tutto per fare un lavoro insieme e fatto veramente bene, senza nessuna discussione. Grazie mille.
Bene, allora l'ordine del giorno viene ritirato e proseguirei con il secondo ordine del giorno del gruppo consigliari insieme al centro-sinistra relativo a ricostruzione degli edifici privati. La ricostruzione degli edifici privati deve accelerare. Questo è il titolo, prego. Olivetti Giulia, capogruppo del centro-sinistra.
Premesso che il sisma emiliano ha coinvolto una zona densamente popolata e ricca di attività economiche. L'area vasta del sisma nel 2012 contava oltre 760.000 residenti. Il ripristino e ricostruzione delle abitazioni è stato attuato attraverso i contributi per gli interventi di ricostruzione gestiti tramite la piattaforma MUDE. Il MUDE Emergenza Terremoto è il portale informatico attraverso cui i professionisti incaricati dai cittadini che abbiano avuto l'abitazione lesionata dal sisma hanno potuto espletare tutte le pratiche edilizie necessarie per gli interventi e contestualmente richiedere il contributo per i lavori. Preso atto che nel comune di Novi il numero delle domande depositate al 30 aprile 2019 attraverso la piattaforma MUDE è pari a 860. Di queste, 559 hanno ricevuto l'ordinanza di concessione dei contributi, 56 ritirate, archiviate, rigettate e ben 245 sono in fase di istruttoria sospesa in attesa di integrazioni, comprensive delle 31 ordinanze provvisorie, aiuti di Stato e aiuti di Stato settore agricoli. Tra giugno 2017 e dicembre 2017 le cambiali emesse raggiungono la media di 3,7 al mese. Nel 2018 la media scende a 3,4 cambiali al mese, a fine aprile 2019 la media si abbassa a 3,2 cambiali al mese. Continuando con questo ritmo e con questa media mensile, continuamente in calo, il termine della ricostruzione è a maggio 2025. Considerato che per velocizzare la ricostruzione e portarla a compimento, nei primi mesi del 2019 è stata emessa dalla Regione Emilia-Romagna una nuova ordinanza numero 9, che prevede termini più stringenti per i comuni per l'emissione delle ordinanze di concessione dei contributi e per i professionisti, con riferimento al deposito delle integrazioni richieste dalle amministrazioni comunali in sede di istruttoria, nonché degli stati di avanzamento lavori SAL. I comuni entrano inoltre il 31/10/2019 dovranno terminare le istruttorie delle domande di contributo e pervenire all'emissione dell'ordinanza di concessione o al rigetto della relativa domanda. Considerato che non c'è quindi un'accelerazione nella ricostruzione privata, tanto attesa e promessa dal sindaco di Acci ai cittadini e richiesta anche oggi dalla Regione Emilia-Romagna, impegna il sindaco e la giunta ad accelerare la ricostruzione privata aumentando il numero di cambiali emesse al mese, a tenere informato il consiglio comunale dell'andamento della ricostruzione nei prossimi mesi, visto la scadenza sopra citata. Grazie.
Grazie. C'è qualche chiarimento? Si può avviare la discussione? Do la parola al vice sindaco Fabri Mauro.
È un tema su cui mi sono già confrontato in passato, quindi cercherò di essere il più possibile corretto. E sicuramente parto dall'ultima riga, tenere informato il Consiglio Comunale dell'andamento della ricostruzione nei prossimi mesi, vista la scadenza sopracitata. È un pieno diritto, questo è un pieno diritto e anche forse anche un dovere della minoranza, monitorare le criticità della propria comunità e certamente tra queste anche l'andamento della ricostruzione. Quindi su questo aspetto devo dire, insomma, anche nella mia passata esperienza, che è una parte che l'attività della minoranza deve fare. Secondo me una cosa diversa poi è produrre volantini e documenti in cui si fanno simulazioni e previsioni sui tempi della ricostruzione, usando come strumento l'analisi dei dati pubblicati dalla stessa pubblica amministrazione senza prima dotarsi di un metodo sufficientemente rigoroso. Quindi io mi concentro sulla parte che voi avete indicato con preso atto. L'analisi matematica e la statistica possono dare risultati clamorosi, ma possono anche facilmente portare a gravi errori, se il metodo non è corretto oppure se non sono coerenti i dati di partenza. Infine, se il campione analizzato non è significativo per quantità e durata dei dati. Faccio un esempio banale, tanto per capirci. Se analizziamo le temperature di questa settimana e le applichiamo a una simulazione di un anno intero, allora dovremmo pensare che il maggio freddo e piovoso che abbiamo avuto non esiste. Quindi io, quando prendo un campione di dati, devo stare attento a non prendere quel mese, quel breve periodo. Perché questo? Io voglio fare un intervento puramente tecnico e riferito ai dati riportati nell'ordine del giorno e riportati nei diversi volantini che il gruppo di centro-sinistra ha presentato nel tempo. Personalmente io utilizzo una tabella di Excel, questa è un'abitudine che io ho da sempre, perché a partire dal 15 maggio 2013... E io cosa ho fatto? Ho i miei importi, divisi per tipologia di contributo, richieste, numeri di cambiali emesse, importo medio del periodo, valore medio delle cambiali, contributi pagati, cantieri chiusi. Una serie di dati che partono da anni fa. Questi dati ci fanno vedere, e se uno li guarda se ne accorge facilmente, che ci sono periodi più intensi in cui vengono presentate più domande, in cui magari c'è un rallentamento perché c'è un intasamento rispetto alla ricezione, oppure che ci sono momenti in cui l'attività degli uffici funziona in modo più sciolto. Tutti i dati di questa analisi sono esattamente ricavati dai dati pubblicati sul sito internet del Comune, quindi contiene esattamente le stesse informazioni che chiunque, anche al di fuori dell'amministrazione, può procurarsi in modo autonomo. Le informazioni che si ricavano sono pertanto di natura puramente matematica e tecnica ed estranee da interpretazioni personali. Ho già detto in passato, quindi ne abbiamo già parlato di questo, che le analisi statistiche hanno valore se riferite a un tempo medio sufficientemente lungo per escludere fenomeni stagionali, ad esempio il periodo delle ferie. Se io vado a vedere il lavoro dell'ufficio in certi periodi è chiaro che ci sia un calo, o situazioni particolari come ad esempio quella del 30 aprile in cui c'è un'attività per delle scadenze che sicuramente sposta le attività degli uffici su una parte rispetto a un'altra. Secondo me, e anzi dal ragionamento che ho fatto, ritengo che l'unico periodo medio che possiamo prendere in considerazione per comprendere tutte le possibili stagionalità e fluttuazioni sia di considerare i dati di un anno intero. Io nel mio metodo guardo sempre i dati di un anno, li medio e li confronto. Pertanto, valori calcolati su periodi inferiori, come è stato fatto, quindi prendendo alcuni mesi piuttosto che altri, o addirittura prendendo mesi come il giugno 2017, in cui noi in realtà non c'eravamo ancora, ci siamo insediati a fine giugno, quindi quello è stato un mese in cui l'attività non era coperta da un assessore che la gestisse e gli stessi funzionari, alcuni non erano ancora stati confermati come incarico. Quindi l'unico modo è considerare i dati di un anno intero. Pertanto, valori calcolati su periodi inferiori hanno un valore non significativo e possono produrre simulazioni troppo alte o troppo basse a seconda del periodo. Allo stesso modo occorre analizzare periodi in cui la tipologia delle pratiche è sufficientemente uniforme. Siamo partiti dalle B e siamo arrivati alle 3. Sappiamo tutti che il contributo è rapportato al tipo di danno e alla superficie in metri quadri da ricostruire. Nell'ultimo anno il valore medio delle cambiali è di quasi 600.000 euro, mentre all'inizio, 5 anni fa, i valori erano sull'ordine di 236.000 euro, cioè meno della metà. Quindi è chiaro che una cambiale che è meno della metà di un'altra ha sicuramente anche una lavorazione e dei passaggi negli uffici tecnici diversi. È evidente che non potremo mai confrontare il valore del 2013 con il valore d'oggi. Ora, se lo scopo di questa presentazione, nel preso atto che, è quello di arrivare a monitorare la quantità di lavoro fatto o che ancora deve fare l'ufficio, quindi quello che vi porta a dire che la ricostruzione potrebbe finire a maggio 2025, vi do questi elementi. I dati al 30 aprile 2019 dicono che le pratiche in istruttoria sono ancora 214. Io prendo i dati pubblicati e dice che le cambiali ancora da istruire sono 214. Questo comprende chiaramente le 31 cambiali per aiuti di Stato, che sono comunque state lavorate dagli uffici, e i relativi decreti di contributo pari a euro 24.207.000 firmati. La conseguente disponibilità costituisce una concreta risorsa per eseguire i futuri lavori, che potranno anche avere un importo variabile nel tempo in funzione dei lavori realmente eseguiti, ma di cui questo costituisce un tetto massimo. Quindi comunque abbiamo attribuito le risorse a queste cambiali. Nei dati complessivi potete vedere anche 56 pratiche rigettate o ritirate.
Dovremmo ridurre i tempi.
Vuoi dire che siamo già?
Vabbè. Vuoi dire che siamo qua già.
Comunque, se voi aggiungete a questi valori le 18 pratiche che comunque sono state respinte ma lavorate, danno un'incidenza di una cambiale e mezzo al mese. Se poi andate a verificare i periodi prima e dopo l'insediamento di questa amministrazione, troverete che c'è un 32% di pratiche lavorate in più, a differenza di quello che ho visto in alcuni volantini. E quindi vado all'ultimo punto, saltandone un altro, torniamo ad oggi, a cosa è accaduto nell'ultimo anno. Certamente tante scadenze che hanno ritardato i lavori degli uffici, ma questo sarà poi tema di chi è competente. Conosciamo i dati di un anno fa e se voi andate a vedere potete verificare che le pratiche lavorate nell'ultimo anno, compresi gli aiuti di Stato, sono 74, equivalenti a 6,16 al mese, a cui calcoliamo quell'una e mezzo che comunque è stata lavorata e poi respinta. La verità è che mediamente si superano le 7 cambiali al mese.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Se nessuno interviene, dobbiamo andare a dichiarare. Ah, prego, Marina Rossi del centro sinistra.
L'analisi del vice sindaco sui numeri va bene. Lui sostiene che sono 7 al mese per noi di cambiali emesse. Noi continuiamo a dire che la media annuale comunque per noi è di 3,5 al mese. Fatto sta, veniamo al ragionamento politico, perché io credo che i tecnici facciano il loro lavoro. Noi vi abbiamo fatto un ordine del giorno politico, non tecnico. Sono 245 in totale le cambiali. Al 31 ottobre c'è una scadenza. Come fa il Comune di Novi ad affrontare questa scadenza? Questo è il senso dell'ordine del giorno. Ci sono 245 cambiali. Per noi il trend è in calo. Fabri sostiene che il trend non è in calo, comunque non è un trend che va a rispondere alla scadenza del 31 ottobre. 31 ottobre qua, è qua tra 4 mesi. Come fa il Comune a espletare 245 pratiche entro il 31 ottobre? E per questo infatti il titolo dell'ordine del giorno è: la ricostruzione deve accelerare. I modi li trovate voi, perché voi siete la maggioranza. Noi facciamo un ordine del giorno politico perché, che siano 3,5, che siano 7, per noi sono 3,5, volantini o no, e poi ne hai dette che non sto neanche troppo a replicare, perché voi ci avete fatto una campagna elettorale girando i dati a vostro favore, quindi per qua chiudiamo. Non abbiamo fatto neanche il confronto primo dopo, perché ci vogliamo togliere dal primo dopo, perché ci è stato detto e noi basta fare i confronti prima e dopo. Benissimo. Problema numero uno che questo comune deve affrontare oggi è la chiusura della ricostruzione entro il 31/10/2019. Fine. Per il comune. Poi i lavori devono, poi dopo i cantieri verranno accantierati anche dopo, però il comune deve espletare le pratiche che ad oggi sono 214 più la differenza arrivare a 245. Questa è la domanda. Il sindaco in un consiglio comunale precedente ci aveva detto che oltretutto l'ufficio tecnico è in difficoltà perché c'erano in quel momento, parliamo di 3 o 4 mesi fa, 7 persone in meno. Fabri ci dice che c'è il giro ferie. Io credo che questo ai cittadini interessi poco, perché noi siamo chiamati qui come consiglio comunale e voi come giunta a risolvere i problemi, non andare a dire ai cittadini che c'è il giro ferie e tantomeno andare a dire ai cittadini che ci sono 7 persone in meno, perché è un problema vostro che voi dovete risolvere e siete chiamati a risolvere, come siete chiamati a risolvere la scadenza del 31 di ottobre. Fine, poi ci sarà una proroga, bene, però dobbiamo armarci per affrontare quanto la Regione chiede. La Regione chiede questo. Tutto qui. Riusciamo a accelerare, non riusciamo a accelerare? Ci proviamo, proviamoci. Proviamoci insieme come Consiglio Comunale e voi in primis come maggioranza e come giunta. Tutto qui. Perché le scadenze ci sono e vanno rispettate. Medie, non medie. Per noi è una media bassa. Per voi non lo è. Però fatto sta che anche la vostra non ci arriva il 31-10 a espletare le pratiche. È difficile, lo sappiamo tutti, lo sappiamo bene, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, l'hanno vissuto tutti, cittadini tutti, però va affrontato il problema, va affrontato e io da cittadino e da consigliere voglio una soluzione.
Grazie. Prego, Susanna Vacchelli, assessore all'urbanistica e all'ambiente.
Che questo sia un ordine del giorno politico è molto chiaro, infatti come ogni atto politico riporta alcune questioni ma non ne riporta altre, cioè spesso gli atti politici hanno solo delle verità che sono parziali e non totali. Allora, è vero, l'ordinanza che avete citato, la numero 9, con scadenza il 31-10, stabilisce che bisogna definire tutte le pratiche entro il 31 ottobre. Ma la stessa ordinanza dice anche delle altre cose e queste altre cose hanno provocato il calo fisiologico nell'emissione delle ordinanze nella prima parte dell'anno. Il discorso di Mauro sulle ferie in realtà non era c'è il giro ferie da adesso in poi, dice bisogna tenere presente un periodo annuale più ampio perché deve comprendere anche i periodi delle ferie, ma quelli passati, non questi, perché stiamo parlando dei dati arrivare ad aprile e quindi devono prendere dentro anche quelli dell'anno precedente, quindi non stravolgiamo i discorsi e le parole fatte. Ora, dicevo, questa ordinanza riporta altri due punti e due scadenze importanti che sono quello di consegnare tutte le integrazioni che sono state richieste da parte delle amministrazioni entro il 30 di aprile 2019, nonché per la stessa data era obbligatoria la consegna del primo SAL e del SAL 0 e del SAL 1 per chi fosse già in possesso dell'ordinanza. Siccome noi di queste scadenze ne eravamo già a conoscenza perché ci andiamo ai tavoli regionali e l'ufficio ha iniziato un lavoro di cernita, di ricognizione di tutte le posizioni dormienti, facendo in modo di sollecitare tutti i tecnici. Questa azione era obbligatoria perché altrimenti tutte quelle posizioni lì rischiavano di perdere contributo. Le posizioni dormienti, i solleciti, le PEC scritte erano oltre 100, significava che di quelle 245 lì 100 avrebbero perso il contributo se non li avessimo sollecitati. È chiaro che i dipendenti o fanno una cosa o fanno un'altra e sono riusciti comunque a fare anche questo, calando naturalmente con l'emissione delle ordinanze nel primo periodo. Contestualmente c'era il problema che il consigliere Rossi ha ricordato, cioè quello del blocco degli avvicendamenti da parte del personale cessato. Questo era legato, l'abbiamo anche già spiegato, ma lo torno a ricordare. La Regione Emilia-Romagna ha fatto una gara per il rinnovo del contratto all'azienda che si occupa di fornire del personale e è stato vinto da una nuova che non è più Manpower, perciò la ditta uscente che è arrivata seconda ha fatto ricorso e ha bloccato tutto il personale. Il personale è stato rinnovato mese per mese, creando non pochi disservizi. Tra gli altri, l'obbligo di fare le ferie assolutamente prima della cessazione del contratto, perché altrimenti non gliele avrebbero pagate, non inviandoci i curricula per poter ricoprire i nostri posti vacanti, che sono tuttora 4. Detto questo, dicevo, l'ufficio tecnico non si è di certo sottratto al surplus di lavoro che si è trovato a dover fare. In più a questo vorrei aggiungere proprio l'ultimo regalo della Giunta Bonaccini del 5 giugno 2019. Guardate bene la data, appena prima dei ballottaggi. Questa ordinanza prevede che vengano riammesse a contributo tutte le unità pertinenziali inagibili connesse ad abitazioni principali agibili. Il motivo non si comprende, perché finora tutte le ordinanze erano precise fino al centimetro e al millimetro, oserei dire, nel definire gli edifici ammessi a contributo, improvvisamente anche tutte le pertinenze, quindi le cantine, i garage di abitazioni che però erano agibili, vengono improvvisamente messe a contributi. E non sono sciocchezze, stiamo parlando di 2000 pratiche che verranno inoltrate nei prossimi mesi, da qui ad ottobre, per tutto il cratere. Quindi da un lato la regione mi chiede di chiudere entro il 31 ottobre, dall'altro mi dice che me ne arriveranno di nuove, che andranno tutte istruite e dovremo fare un'attività esattamente uguale, identica a quelle svolte fino adesso. Al di là di questo, questa attività propedeutica di raccolta delle integrazioni che non c'erano state mandate ha rallentato sì l'attività, ma in realtà poi ha contribuito ad accelerarla, perché non siete ancora aggiornati, ma evidentemente era assolutamente prioritario fare questo ordine del giorno in questo momento. Ma a maggio le cambiali emesse sono 13, a giugno ad oggi sono 8, ce ne sono già altre diverse in uscita. Quindi se cominciamo a prendere i numeri che sono usciti tra maggio e giugno, parliamo di 21 cambiali, sicuramente la media diventa di 7 e se aggiungiamo anche quelle respinte, perché è vero che sono state respinte, il contributo non è stato emesso, però sono state tutte lavorate, vagliate, sono stati fatti gli incontri con i tecnici e si è fatta la considerazione se accettarlo o no. Quell'1,5 di quelle respinte sommata al 7 diventa di 8,5, quindi quel rallentamento, quella così paventata incapacità che possiamo avere nel gestire le pratiche non c'è, perché stanno aumentando considerevolmente e l'ufficio è stato completamente riorganizzato.
Bene. Qualcun altro vuole intervenire? Prego, scusa, stavo controllando.
No, ma
Giulio Olivetti, capo.
Mancherebbe. Allora, alcune riflessioni in seguito agli interventi che insomma sono venuti prima di me. Io ringrazio Susanna perché ci ha spiegato in modo anche molto dettagliato quali sono un po' le difficoltà e i problemi che ci sono in questo momento. E ci terrei anche a dire, partire da questo punto, come diceva la stessa assessore Bacchelli, non mettiamo in bocca parole che non sono state dette, nessuno voleva o ha detto di tacciare questa amministrazione di incapacità, Assolutamente. Quello che volevamo dire e sollecitare con questo ordine del giorno era proprio di portare la discussione di questo Consiglio Comunale, come abbiamo fatto già diverse volte, le difficoltà che ci sono nella ricostruzione. Come diceva, difficoltà legittime, perché l'ha detto prima anche la consigliera Rossi, lo sappiamo proprio bene che ci sono. E come diceva anche Fabbri, insomma, come consiglieri penso che sia anche un nostro diritto portare alla discussione di questo Consiglio Comunale, credo che sia quello che credo sia il tema forse più importante in questo momento nel nostro territorio. Bene, abbiamo ascoltato le difficoltà che ci sono. Quello che vorremmo ascoltare, che invece non abbiamo sentito, è alla luce di questi problemi, quali sono le azioni che questa amministrazione sta mettendo in campo per arrivare preparati alle scadenze che abbiamo descritto nel nostro ordine del giorno. L'ufficio tecnico è stato stravolto, bene, insomma lo apprendo dalle parole dell'assessore, insomma a questo punto vorrei che il Consiglio Comunale venisse messo a conoscenza di quali sono stati questi stravolgimenti, quindi questo cambiamento epocale evidentemente nella riorganizzazione dell'ufficio. Mi fa piacere che la media degli ultimi due mesi sia aumentata, questo è un segnale che ci fa veramente sperare bene, quindi forse vuol dire che la media di due mesi allora adesso è valida, però quando l'abbiamo fatta noi non andava bene perché bisognava considerare un anno, non ho capito. Comunque prendiamo atto e ci fanno molto piacere questi dati, perché non è una gara tra chi faceva bene prima o chi faceva bene dopo, ma è una gara tutti insieme a fare il bene dei nostri cittadini, e questo vorrei dirlo e sgombrare il campo da eventuali altre riflessioni.
Grazie. Qualcun altro? Parola al sindaco Diacci.
Grazie. Ma intanto un apprezzamento davvero all'ultimo intervento della capogruppo, una condivisione delle difficoltà che sono reali, sono legittime, è una dichiarazione che effettivamente diciamo smorza un po' il tono che noi avevamo letto nell'ordine del giorno, diciamo così, quindi e stiamo lavorando per il bene dei cittadini, indubbiamente su questo siamo tutti d'accordo, quindi ci tenevo a presentare alcune attività che sono state fatte a livello di organizzazione dell'ufficio, che probabilmente stanno dando i primissimi risultati. Il fatto di aver aggiornato i dati di maggio e giugno non era per fare delle medie, ma semplicemente per dire che qualcosa è cambiato e si cominciano a vedere i primi frutti. L'attività principale è un incontro di coordinamento che viene svolto ormai da mesi, tutte le settimane, con i tecnici, con i referenti dei vari settori, per cercare proprio di individuare quali sono le pratiche che hanno dei problemi specifici, che hanno bisogno magari di ulteriori approfondimenti. Incontro che dà solitamente l'occasione per organizzare poi delle riunioni, dei confronti tra cittadini, tecnici comunali, quindi solitamente questo incontro settimanale poi realizza una serie di necessità proprio di confronto diretto tra i nostri tecnici e tutti quelli che si occupano della ricostruzione. Probabilmente il fatto di lavorare così, di persona, no? Quindi invece di scrivere delle lettere complicate, ci si parla, si cerca di chiarire, si cerca di trovare delle soluzioni dirette. Questo è uno dei cambiamenti che secondo noi sta dando più risultati e che sta portando effettivamente a un'uscita maggiore di pratiche rispetto a quello che era la media. E un altro delle occasioni che secondo noi è importante per ottenere il risultato è che i tecnici si sono impegnati ad essere propositivi, cioè nel senso tutti gli istruttori provano essi stessi a interpellare il tecnico privato, quindi magari prima di scrivere fanno una richiesta telefonica, fanno una richiesta d'appuntamento e poi eventualmente se non c'è risposta dall'altro lato si procede con la classica integrazione. Quindi in questo, diciamo così, è cambiato il metodo di lavoro degli uffici e soprattutto in una assoluta disponibilità di tutto il gruppo di lavoro a lavorare in modo concertato, di ottenere risultati, diciamo così, che sono frutto di un lavoro d'equipe molto più di prima rispetto a una gestione individuale delle varie pratiche e delle varie situazioni. Io ci tenevo però solo a sottolineare che la scadenza del 30 aprile ha evidenziato che accanto alle pratiche che erano in attesa, diciamo così, di un'attività, di un intervento degli uffici comunali, ce n'erano un centinaio che aspettavano invece dall'altro lato un intervento dei tecnici privati. Quindi anche questa scadenza, che sembra banale, ma è indubbiamente servita per convincere tutti che bisogna lavorare insieme, che bisogna lavorare appunto non come una gara ma per il bene dei cittadini. Quindi ci tengo davvero a sottolineare l'intervento che condivido, mi è piaciuto insomma, e questo stiamo cercando di fare, cioè abbiamo veramente dato un'indicazione politica a tutta la struttura e l'indicazione politica è molto chiara, che adesso l'obiettivo è il 31 ottobre, lo condividiamo tutti insieme, si lavora tutti insieme, sono finiti le formalità, sono finite le guerre di posizione e è iniziato davvero il confronto, il lavoro di gruppo, la condivisione e la possibilità per tutti di avere una risposta anche al volo mentre si passa dai corridoi e si fa una richiesta sullo stato di una pratica.
Grazie. Qualcun altro? Passiamo alla dichiarazione di voto. Qualcuno vuol fare la dichiarazione di voto? Prego Olivetti.
Scusate. Dunque, naturalmente il nostro voto all'ordine del giorno è positivo perché siamo convinti che il lavoro molto fitto di accelerare, dare impulso in questa ultima volata alla ricostruzione vada fatto soprattutto insomma dopo i chiarimenti che ci sono stati dati questa sera e i problemi e le difficoltà che sono emerse e che questa amministrazione si trova ad affrontare. Quello un po' diciamo che ci dispiace è che avremmo voluto sentire anche più puntualmente le risposte che chiedavamo, quindi a nostro avviso fare incontri di gruppo, lavorare in gruppo e avere dei tecnici propositivi non è una riorganizzazione. Adesso io non sono un'esperta di organizzazione aziendale, ma cioè io credo che il lavoro di gruppo e avere dei tecnici propositivi, cioè non può essere una risposta a quello che noi stavamo chiedendo. Credo che l'assessore Baccelli in modo molto puntuale ci ha detto A, B, C, questi sono i problemi che ci troviamo a affrontare e davanti a questi problemi che ci troviamo a affrontare c'è la soluzione lavorare in gruppo. Cioè, scusate, ma in questo contesto forse avevamo bisogno anche di qualche risposta puntuale in più. Detto ciò, positivamente accogliamo il fatto che la volontà, penso, di lavorare e di lavorare per accelerare la ricostruzione ci sia, quindi di fatto una comunione anche con i nostri intenti. Chiaro è che il nostro lavoro come opposizione di monitoraggio non si ferma assolutamente qua.
Grazie. Parola a Martinelli.
Sì, buonasera. Noi voteremo contro l'ordine del giorno perché pensiamo che i dati così presentati non siano chiari e comunque l'amministrazione ha cambiato le modalità che si utilizzano in ufficio tecnico, implementando il lavoro di team e delle modalità diverse, sono state assunte alcune persone in più e stanno cercando di fare il possibile per accelerare appunto la ricostruzione e i dati visti su base annuale dicono questo, e quindi voteremo contro.
Grazie. Passiamo alla votazione. L'ordine del giorno del gruppo consigliare insieme al centro-sinistra relativo a la ricostruzione degli edifici privati deve accelerare. Chi è favorevole? Chi è favorevole?
4 favorevoli.
Di chi sono? 3 del centro-sinistra e 1 della Lega. E chi è contrario? Astenuti? Quindi l'ordine del giorno è stato respinto con 9 contrari, lista civica, 3 favorevoli, 4 favorevoli, tra i quali insieme a centro-sinistra 3 e 1 della Lega. Bene, a questo punto passiamo, chiamo la dottoressa Mussini. Grazie, buonasera. E passiamo al terzo punto, che è il permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021, modifica del programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale, modifica del documento unico di programmazione 2019. Prego la parola al vice sindaco Fabri Mauro.
Sì, una breve introduzione per entrare un attimo nell'argomento, magari dedicata ai consiglieri più giovani che forse hanno avuto meno occasione di trattare questo tema. La verifica dell'equilibrio generale di bilancio deve avvenire con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente, comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno. Con apposita delibera l'ente adatto del permanere dell'equilibrio, ovvero in caso di accertamento negativo adotti i provvedimenti necessari al recupero degli stessi. In questa fase si attivano anche una serie di verifiche degli equilibri finanziari da svolgersi sotto la vigilanza dell'organo revisore. L'analisi in questione è condotta attraverso un'attenta verifica sull'andamento delle entrate e delle spese, come prevista nel bilancio preventivo, onde verificare se lo stesso per la parte corrente, per la parte capitale, oltre che per la gestione dei residui, risulta in linea con gli stanziamenti previsti, pertanto non si profilino possibili situazioni di squilibrio. Quindi questo direi che nel nostro caso vedremo nella relazione della dottoressa che non avviene. La salvaguardia degli equilibri rappresenta il momento di verifica dello stato di attuazione dei programmi e dell'equilibrio generale di bilancio, non solo finanziari ma anche economici e patrimoniali. Entro la stessa scadenza il Consiglio dell'Ente deve deliberare l'assestamento generale di bilancio. Mediante questa delibera l'ente attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e spesa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. L'assestamento consente di porre in essere le manovre correttive eventualmente necessarie in relazione alle indicazioni fornite dai responsabili dei servizi e del servizio finanziario dell'ente. Questo genericamente per introdurre il tema della serata. In quest'ultima parte si concretizza una serie di variazioni di spesa corrente e investimenti che trovate descritte in modo analitico nella delibera che oggi dovremo votare. Un ulteriore elemento sono le scelte di natura invece più prettamente politica che questa amministrazione vuole mettere in campo e che si riassumono fondamentalmente in tre voci. Le manutenzioni e investimenti sulle strade, come espresse anche nella precedente interrogazione, nel potenziamento dei collegamenti ciclabili e nell'incentivo alle nuove residenze per giovani famiglie. Voglio concludere questa introduzione alla delibera di bilancio indicando i limiti entro cui abbiamo scelto di contenere la manovra di assestamento del bilancio. Abbiamo in precedenza votato il bilancio di previsione 2019-2021 e il rendiconto 2018. Da questi due atti sono emersi in particolare due dati. Il rendiconto ci consegna euro 1.914.000 circa di avanzo libero di parte corrente e 144.000 di parte investimenti. Il bilancio di previsione 2019, già votato, consente un'adeguata qualità e quantità di manutenzioni e servizi ai cittadini, oltre agli investimenti, grazie all'inserimento tra le entrate di euro 625.000 relativi all'IMU degli immobili inagibili. Quindi questo è l'elemento che ha dato, se vogliamo, la qualità, una maggiore qualità al bilancio di previsione. Questa risorsa non è confermata per il futuro. Anzi, a causa della continua instabilità politica a livello nazionale, siamo oggi obbligati a non considerarla. Quindi, nelle valutazioni fatte in sede di preparazione di questo atto, si è valutato che al momento non esista certezza su questa risorsa. Quindi, pertanto, nell'ottica di un bilancio triennale che debba coprire anche gli anni 2020-2021 e che possa garantire gli stessi standard del 2019, riteniamo che la presente variazione di bilancio si debba realizzare mettendo in movimento una parte importante delle risorse disponibili, ma al tempo stesso garantisca una riserva di avanzo libero pari a circa l'importo di due annualità dell'IMU inagibili utilizzato per il bilancio di previsione. Quindi quello che adesso andiamo brevemente a riassumere tiene conto che ha questo obiettivo conclusivo. Passo la parola alla dottoressa.
Buonasera. Cercherò di essere abbastanza breve in quanto la delibera è stata descritta in modo dettagliato in commissione e cercherò di elencarvi i punti un po' più importanti e rilevanti dei numeri del bilancio. Allora, noi abbiamo un rendiconto 2018 che ha chiuso con un avanzo di amministrazione pari a 6.076.000 circa. E in particolare di questo è avanzo vincolato per circa 4.036.000, avanzo destinato agli investimenti 124.000 euro e avanzo libero 1.914.000. Con l'avanzo presunto, era già stato applicato al bilancio di previsione una parte di avanzo e poi un'altra parte, circa 80.000 euro, era già stato applicato con determina. Quindi l'importo di avanzo applicato, tutto vincolato, prima di questa variazione è pari a 1.161.000 euro. Sono stati verificati tutti gli equilibri ed è stato rilevato che non esistono debiti fuori bilancio, che il saldo di cassa è positivo ed è pari a 4.603.000 al 12 giugno e che la gestione dei residui attivi e passivi non evidenzia variazioni rispetto a quanto registrato con il riaccertamento ordinario. In questa variazione vengono aggiunte spese a bilancio per spese correnti per circa 290.000 euro, spese di investimenti per circa 890.000 euro. La parte corrente vede un'applicazione di avanzo vincolato per 18.706,64 euro e applicazione di avanzo disponibile per 100.000 euro, legato a un progetto che vediamo successivamente. Le entrate correnti aumentano le entrate tributarie di 7.000 euro, le entrate da trasferimenti di circa 150.000 euro, di cui 115.000 euro di trasferimenti compensativi dallo Stato di IMU per gli immobili inagibili. L'importo complessivo di questo trasferimento compensativo a bilancio dopo questa integrazione è pari a 740.000 euro. Si registrano maggiori entrate extratributarie per 14.265.000 euro. Le spese correnti, come del resto la somma delle entrate e dell'avanzo corrente, come vi dicevo, è pari a circa 290.000 euro. Di questo 71.000 circa è destinato alle spese degli affari generali. 163.000 euro è comunque rilevato all'interno del servizio programmazione e gestione del territorio o comunque all'assessorato che ne fa riferimento. In particolare di questi cito quelli che sono dei progetti nuovi e spese anche che non saranno ricorrenti e sono 37.500 euro di maggiori spese per un progetto che include l'attività di mappatura e promozione dei percorsi ciclabili e attività di animazione dei centri storici. È un progetto che è stato presentato a un bando regionale e si attende notizia del finanziamento. Al momento è finanziato con risorse dell'ente. 100.000 euro che destinati a un bando per incentivi a nuovi residenti che provengono da altri comuni e sono quelli finanziati da avanzo disponibile. L'importo che verrà erogato, previsto da erogare sul 2019, è pari a 30.000 euro. Altri 40.000 euro nel 2020 e altri 30.000 nel 2021. Le spese riferite al servizio tecnico manutentivo aumentano di complessivi 10.600 euro, quelle del servizio finanziario di circa 7.000 euro, le spese di personale di 36.000 euro e c'è un piccolo incremento del fondo di riserva pari a 1.491,17 euro. Si vincola avanzo disponibile pari a 15.300 euro per spese straordinarie non prevedibili per la gestione del canile nelle prossime annualità. La parte investimenti vede un'applicazione di avanzo vincolato per 27.958,02 e invece avanzo disponibile applicato alla parte investimenti per 805.161,58. Nelle entrate si rileva una minore entrata pari a 192.000 euro di contributi dello Stato, comma 853, legge 205/2017 per la sicurezza, richiesti nell'anno 2018 e non assegnati al nostro ente in quanto ha una situazione finanziaria troppo positiva ed è graduatoria ma in posizioni più successive a quelle che sono state finanziate. Maggiore entrata di 90.000 euro assegnata dal Ministero dello Sviluppo Economico con una specifica destinazione che vedremo dopo nella spesa. Maggiore entrata prevista di 90.000 euro da Atersir per interventi sull'area del riuso. Nell'esercizio 2020 inoltre si scrive una maggiore entrata da indebitamento pari a 250.000 euro destinata alla manutenzione delle strade. Per quanto riguarda le spese di investimento, le più importanti sono 400.000 euro di intervento di asfaltatura strade extraurbane funzionale al collegamento tra i centri, finanziato con avanzo disponibile. 200, a cui si aggiungono altri 50.000 euro di manutenzione e pertinenze stradali e manufatti. 200.000 euro di percorsi ciclabili, che si tratta di un primo intervento di collegamento tra i centri abitati del Comune, sempre finanziato da avanzo disponibile. 90.000 euro interventi di messa in sicurezza delle recinzioni perimetrali del centro sportivo del capoluogo, che fa parte del patrimonio comunale, finanziati dal contributo del MISE. 115.000 euro, area del riuso, realizzazione, parcheggio e costruzione tettoia, finanziato per 90.000 euro dal contributo che è richiesto a Atersir, che verrà richiesto ad Atersir, e 25.000 euro d'avanzo disponibile. Viene ridotta la spesa per 120.000 euro l'intervento di rimozione amianto bocciodromo di Rovereto, che era uno di quelli previsti dal finanziati da quei contributi che lo Stato non ci ha assegnato. Nell'esercizio 2020 si iscrive un'altra maggiore spesa di 250.000 euro finanziata da indebitamento per l'ulteriore intervento di asfaltatura strade funzionale al collegamento tra i centri. A seguito di questa variazione, cioè in questa variazione, si applica quindi avanzo per complessivi 951.826,24 euro. In particolare, avanzo vincolato di 18.706,64 la parte corrente del bilancio, avanzo vincolato di 27.958,02 la parte investimenti del bilancio, avanzo disponibile di 100.000 euro la parte corrente del bilancio, avanzo disponibile di 805.161,58 la parte investimenti del bilancio. Si varia il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale e si modifica, per quanto riguarda il programma degli incarichi, il documento unico di programmazione 2019. L'avanzo che rimane da applicare dopo la presente variazione è pari a 3.962.581,12, di cui 2.843.647,10 fondi con preciso vincolo di destinazione, 124.944,26 avanzi investimenti, 993.989,76 avanzo libero e disponibile.
Grazie dottoressa. Se c'è qualche chiarimento, la dottoressa è qui. Dato che in commissione un chiarimento, prego Olivetti.
Cioè, non lo so se è un chiarimento o no, sarebbe più una domanda per Fabbri più che per la dottoressa Mussini. Lo tengo come intervento?
Mettiamo come chiarimento alla prima.
Solo per capire. E quando c'è l'integrazione della spesa riqualificazione area XMAP, si intende quella di Novi o di Rovereto? Cioè c'è 10.000 e poi c'è 30.000, quindi fa un totale di 40.000 euro?
No, sono voci che riequilibrano l'importo previsto per Rovereto, in quanto una precedente variazione era stato ridotto e quindi è stato riportato al valore originario.
Bene, a questo punto, se qualcuno vuole fare un intervento, Olivetti?
Sì. Allora faccio qualche considerazione e poi più una domanda. Finalmente insomma vediamo che un pezzo consistente dell'avanzo di amministrazione viene utilizzato per insomma investimenti che abbiamo anche più volte richiesto in questo consiglio comunale, quindi questo sicuramente ci fa piacere, soprattutto per quello che riguarda l'intervento, insomma tra i tanti uno dei più considerevoli sono 400.000 euro per l'asfaltatura delle strade, perché credo che insomma sia veramente lampante di quanto ce ne sia bisogno. Chiaro è che per un altro pezzo dell'intervento, che pure in commissione mi è stato spiegato sono due interventi separati, finanziato con indebitamento nel 2020, ecco, questo invece non incontra molto il nostro favore, perché insomma, con un avanzo ancora comunque che resta considerevole e con un contributo IMO inagibili che viene anche aumentato, e poi probabilmente avevamo visto in commissione che ulteriormente potrebbe essere addirittura superiore, ecco, così non ci fa piacere vedere il ricorso all'indebitamento. Devo dire per onestà che in commissione c'è stato effettivamente spiegato che a seconda poi degli andamenti del bilancio 2020 non è detto che si arrivi effettivamente a contrarre indebitamento, però insomma qui abbiamo un atto che questo prevede, e quindi di questo noi non possiamo che prendere atto. Dopodiché io avevo chiesto in commissione di capire meglio di che cosa si tratta l'intervento sui percorsi ciclabili. Giustamente Fabri mi aveva detto che i tecnici stavano valutando, poi ho visto che, e correggetemi se sbaglio, nella seduta della giunta del 17 è stato approvato lo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità aveva gli allegati agli atti dell'ufficio, perché penso che siano abbastanza corposi, appunto dato che c'è stata pochi giorni fa io non ho avuto la possibilità di richiedergli, e quindi insomma volevo chiedere appunto alla giunta che ha approvato questi elaborati di entrare un pochino più nel merito per capire insomma questo studio di fattibilità di che cosa tratta. Niente, per il resto al momento mi fermo qua, grazie.
Grazie.
Sì, prego. In realtà rispondo.
Allora, posso dare la parola a Fabri Mauro per l'intervento, oppure
rispondo a un punto che mi è stato chiesto. Come ha detto il consigliere Olivetti, abbiamo approfondito in commissione anche il tema dei 250.000 euro, e io in premessa ho voluto dire entro quali limiti di utilizzo d'avanzo volevamo che il bilancio si contenesse. Dall'altra parte volevamo comunque che il bilancio prendesse un impegno preciso a fare entrambi i progetti sulle asfaltature, quindi che pur non sforando i limiti che ci siamo dati, ci fosse comunque visibile nel bilancio un impegno anche a costo di indebitarci. Poi giustamente il consigliere Olivetti ha fatto presente che si è detto che sarà una valutazione che in corso di bilancio 2020 eventualmente potrà anche essere ritrattata. Però era un impegno in questo bilancio a dire comunque lo faremo tutto.
Qualcuno? Susanna Bacchelli, assessore all'urbanistica e all'ambiente.
Per quanto riguarda lo studio di fattibilità del percorso ciclabile, è un percorso ciclabile che andrà a collegare Sant'Antonio Rovereto. È un primo stralcio, perché avevamo in progetto di unire tutti e tre i centri, quindi Rovereto Sant'Antonio e Sant'Antonio a Novi. Abbiamo ipotizzato un tracciato che prevede il coinvolgimento di una parte di via Sant'Antonio e successivamente il passaggio da via Frattini e poi via Barberi. Avevamo bisogno più o meno di capire quanto potesse costare questo tipo di intervento, proprio per poter stanziare l'importo in sede di bilancio. È uno studio veramente molto così, approssimativo. Gli allegati sono corposi, si fa anche fatica a scaricarli, ma perché ci sono delle foto allegate, e quindi non c'è il progetto, ci sono delle fotografie dove si spiega un po' dove avremo intenzione di farlo passare, però siamo ancora molto molto lontani da qualunque tipo di progettazione vera e propria, cioè abbiamo proprio solo iniziato il cammino e l'ipotesi di dove far passare questo percorso ciclabile.
Bene.
Qualcun altro? Prego, Marina Rossi del centro-sinistra.
Sì, leggo un po' quello che diceva il consigliere Olivetti. Finalmente vediamo utilizzare parte dell'avanzo. Con rammarico prendo atto di tutto da questa delibera. Con rammarico dico perché, insomma, in passato mi ricordo che anche... Insomma, è stata anche coinvolta anche l'opposizione magari su dei progetti dedicati. Qua ci troviamo sempre tutto il piatto servito su tutti gli avanzi. Mi auguro che in futuro magari anche solo dedicare una parte, decidere un progetto insieme sia possibile, oltre al percorso partecipato, che quello credo che sia rivolto anche più ai cittadini che ai consiglieri, anche se possiamo partecipare, abbiamo partecipato. Vedo che ci sono degli investimenti curiosi, perché non so niente, quindi cioè non sappiamo niente, quindi speriamo di essere informati. Vedo dei contributi a degli affitti per spazi privati, pubblici, ma chi lo sa, insomma, no, me lo chiedo perché non lo so, vedremo. Il da farsi, vedo dei contributi ai nuovi abitanti novesi, perché per informazione siamo 10.050, se andiamo sotto i 10.000 cambia completamente tutto, forse voi lo sapete meglio di me, cambiano i compensi, cambia il mondo, quindi insomma c'è anche questo tema che... bisogna stare molto probabilmente sopra i 10.000 e poi insomma sì, poi la parte politica su questo la farò quando è il dovere, quando verrà il tempo, perché io non credo che dando dei soldi alla gente, se il paese è messo come è messo, possiamo sperare di ripartire, ma questa è una considerazione che approfondiremo. C'è tante cose, vedo anche che continua la rassegna della disabilità e questo mi fa piacere, perché credo che sia una rassegna che ha funzionato e sia anche un valore aggiunto per il nostro comune che non c'era in passato, e questo insomma secondo me è molto positivo. Dei contributi per le attività culturali aggiuntivi, quindi anche questo è molto positivo, anche se parallelamente è stato tolto il contributo alla Fiera d'Ottobre, ma anche qua potremo capire magari in prossimità della Fiera d'Ottobre. E niente, sulla questione sempre strade, c'è l'investimento più importante, questo ci fa piacere, perché sapete che noi come opposizione insomma torniamo spesso sul tema, ma anche perché ce lo sollecitano, come ve lo sollecitano anche voi, però sono strade extraurbane di collegamento. Mi auguro anche che vengano fatte anche delle strade urbane interne, perché come avevamo presentato l'interrogazione, quelle che sono state fatte, il consigliere Ferrari nell'intervento prima aveva citato delle strade di Rovereto, ma è successa la stessa cosa analoga anche a Novi, sono stati fatti degli asfalti che dopo pochi mesi sono scoppiati, quindi io mi auguro che insomma questo investimento possa anche continuare nel 2020 e negli anni anche nelle strade urbane, perché con queste cifre credo che si possano fare investimenti importanti, quindi su questo mi associo alla positività insomma nostra e di tutto il gruppo, anche che prima ha mostrato il consigliere Olivetti. Chiudo sulla parte ex map, anche qua di Rovereto, se ho capito bene da vari cittadini con cui ho parlato,
c'è un progetto. E se questi progetti passano anche in una commissione, o anche qui poterli vedere, perché comunque la commissione per la sulla ricostruzione su progetti c'è, è stato utilizzato in passato, ecco, questo secondo me il coinvolgimento dei consiglieri per queste parti sarebbe opportuno. Spero che ci sia un'organicità nel progetto e che non siano elementi appoggiati lì senza un'organicità. Io spero che ci sia una visione complessiva di tutto, me lo auguro, e aspetto di vedere i progetti nelle commissioni.
Grazie. Prego, Elisa Casarini, assessore ai servizi sociali.
Volevo solamente fare una precisazione per quanto riguarda il dato anagrafico, visto che dall'anagrafe risultano, dall'ufficio rientro in abitazione risultano attualmente 39 nuclei familiari che hanno cambiato residenza in parte o completamente in seguito appunto al sisma. Quindi il totale delle persone risulterebbero in più 101, queste sono quelle in ordinanza 20, mentre ci sono altri due nuclei familiari per un totale di 11 persone in ordinanza 26.
Grazie. Qualcun altro? Do la parola a Fracavallo Alessandro, assessore all'associazione sportiva.
Buonasera a tutti. Niente, prima si stava parlando del contributo degli 8.000 euro. In pratica, come mi sono mosso? In questi due anni ho parlato con le varie associazioni del territorio e in particolare è stato riscontrato che a Novi c'è una mancanza di spazi. Essendoci questa mancanza di spazi, sia la ciclistica che la novese nel periodo invernale avrebbero bisogno di fare attività all'interno e non sempre Aneser ha la disponibilità delle ore. Addirittura Aneser ha mandato la pallavolo a Moglia, ha dislocato la pallavolo a Moglia. Il basket si sta sempre più implementando, perciò aumentano i ragazzi che hanno bisogno di spazi. Per non dire anche altre attività che hanno bisogno di più ore, però cioè, gli spazi sono quelli e perciò siamo abbastanza sullo stretto. Adesso stiamo guardando la possibilità di poter prendere uno spazio in affitto e vedere se le associazioni sono disponibili dando un contributo a prenderlo in gestione.
Grazie. Qualcun altro? Sì, c'è 5 minuti. Sì. Allora, prego, Bacchelli, Susanna, assessore urbanista.
Bene, volevo fare solo un attimo volevo dare un chiarimento a proposito del progetto dell'area MAP. Anche qui siamo in fase assolutamente preliminare, c'era un'idea di come utilizzare l'area, abbiamo pensato di condividerlo un attimo con alcune associazioni che sono direttamente interessate, insomma, di Rovereto, per raccogliere le loro impressioni, per avere dei suggerimenti, delle idee per migliorarlo, per vedere se poteva venire incontro alle esigenze di quell'area che è adiacente all'area sportiva, è proprio per dare una soluzione di continuità, di congruità e di utilizzo condiviso da parte della comunità. L'abbiamo in via preventiva fatto vedere a chi in futuro dovrà sicuramente utilizzarlo. In modo, infatti, sono pervenute alcune osservazioni, alcune migliorie, alcuni aspetti che non avevamo considerato, proprio perché i critici migliori sono sempre quelli che in futuro dovranno utilizzare quelle strutture, utilizzare quell'area. Le abbiamo fatte nostre e sarà sicuramente nostra cura provvedere provvedere poi nelle apposite commissioni a illustrarle.
Grazie. Fabri Mauro, vice sindaco.
Sì, riprendo un paio di punti che si sono toccati. In effetti la manovra quest'anno è abbastanza simile negli importi complessivi che muove con quella fatta a giugno dell'anno scorso. L'anno scorso si è preferito fare una manutenzione complessiva dei fabbricati, quindi creare più investimenti di dimensione inferiore per fare, dove era possibile, una riqualificazione complessiva dei luoghi dove scuole e asili in modo particolare, in generale nei fabbricati pubblici. Fatto questo primo step, questo secondo anno ci permette, avendo già risolto alcune cause oppure avendo stanziato i fondi per interventi sulle scuole, di focalizzarci in effetti anche sulle strade. Io ho detto in premessa che in qualche modo il bilancio lo dobbiamo comunque ragionare nell'ottica dei tre anni, come è per sua natura, 2019-2021, ragione per cui è vero che avanza ancora ce n'è, ma ancora la valutazione che abbiamo fatto col servizio finanziario, anche in considerazione di valutazioni di tendenze, di costi che vengono avanti. Noi sicuramente abbiamo i segnali di maggiori costi per gli anziani, perché comunque le strutture che stiamo mettendo in piedi hanno una copertura anche con una quota sociale. Verifichiamo una tendenza anche di aumento di costi per quelli che è la disabilità e i minori e così via. Quindi si va comunque in questa fase a fare anche delle valutazioni e a, insomma, in qualche modo a costruire un budget che ci dia una tutela sui prossimi bilanci. È chiaro che nel momento in cui entrano in gioco risorse nuove c'è la possibilità, e sicuramente le strade sono uno di questi pezzi. Già l'anno scorso comunque facemmo una manovra a giugno per aumentare gli stanziamenti in questo senso. È chiaro che oggi come oggi siamo nel pieno della ricostruzione della piazza di Novi, a breve avremo la piazza di Rovereto, quindi attività sui centri che si sommano a quelle che sono già le ricostruzioni dei privati. A mio modo di vedere sono comunque interventi che in qualche modo consigliano di aspettare gli interventi in determinate zone nell'attesa che il traffico pesante finisca di fare il suo lavoro. C'è una grossa novità: l'anno scorso scegliemmo di dedicare 100.000 euro al tema sostegno all'economia. Quest'anno si è valutato di destinarli a un fondo che è ancora da costruire, che in qualche modo incentivi, ma non è una novità, molti comuni attorno a noi già lo fanno. Il tema di 10.000, sinceramente, io non so se ha effetti, che effetti ha. Io vedo molto semplicemente che a volte nei contributi pubblici che riceviamo dai vari ministeri, a volte essere 10.001 ti dà un contributo più alto. Ecco, io personalmente mi preoccupo più che altro di portare a casa maggiori risorse dai vari bandi quando riusciamo a partecipare e siamo fra quelli che possono ottenere risorse. Quindi, per dire, la manovra non è così diversa dall'anno scorso, è più focalizzata in effetti su due o tre grandi interventi che sono sostegno all'abitazione, ciclabili e strade, in questo caso strade extraurbane, contributi, asfalto, e per il MAP ha già risposto l'assessore Bacchelli. Quindi semplicemente volevo dare una visione di quelle che sono le scelte fatte. Prendo atto dell'osservazione fatta dal consigliere Rossi sul bilancio, e sicuramente l'aspetto partecipativo che si è voluto fare con i cittadini era per anche in qualche modo cominciare a costruire un primo percorso che fosse uno sperimentale, anche per capire che tipo di risposta, quali sono le persone, le associazioni che rispondono di più, per comunque un domani anche avere dei referenti nei centri che siano chiaramente, oltre ai consiglieri, anche dei cittadini che si attivano. e l'esperienza direi che sta andando abbastanza bene, quindi insomma, su di quella torneremo dopo. Mi segno comunque l'osservazione fatta dal consigliere Rossi.
Grazie. La parola al sindaco Diacci.
Sì, ne approfitto per precisare ulteriormente il tema delle asfaltature, visto che anche l'assessore al bilancio ha sottolineato insomma, che un po' la parte del leone questa volta è proprio in questi progetti, anche per sottolineare due elementi. Il primo elemento è che la scelta politica che abbiamo fatto rispetto alla situazione della Remesina è di provare a potenziare quelle strade dove noi possiamo intervenire direttamente, dove abbiamo una capacità diretta di investimento, perché i tentativi di negoziare con Carpi diverse modalità appunto di manutenzione sulla Remesina non hanno dato esito, quindi sostanzialmente speriamo di arrivare in tempo mentre verranno eseguiti i lavori, diciamo così, di messa a bianco, di fresatura della Remesina, di riuscire a potenziare e a rinnovare in parallelo quelle che sono appunto le nostre strade interne di collegamento. Ci abbiamo tenuto a mettere anche il secondo progetto, diciamo così, è diviso in un anello esterno e un anello interno. Questo intervento, i 400.000 euro sono a bilancio adesso in variazione, riguardano appunto via Mazzarane e via Onorata come percorso diretto di collegamento tra Rovereto e Novi, ma ci tenevamo garantire anche la realizzazione della seconda parte, cioè dell'anello interno, quello che collega anche Sant'Antonio ai due centri, quindi che riguarda l'asfaltatura di via 25 Aprile e via Sant'Antonio completa nel tratto che però per via 25 Aprile si ferma all'intersezione appunto con via Sant'Antonio, quindi senza arrivare fino alla Remesina. Questo perché i due progetti nell'insieme 650.000 euro consentono di riportare ad uno stato ottimale tutte le viabilità che portano ai collegamenti Rovereto, Sant'Antonio e Novi sulle strade comunali, con un progetto che prevede appunto l'asfaltatura a tutta sezione col tappeto di usura, prevede le ricariche con il binder, la messa in quota delle botole e dei pozzetti, la ricarica e la sistemazione delle banchine stradali, quindi proprio una lavorazione a regola d'arte che riporterà a nuovo, diciamo, le strade proprio comunali di collegamento tra i centri. A questo ci tengo a sottolineare, sono stati aggiunti altri 30.000 euro in variazione per la manutenzione della segnalettica, perché è chiaro che quando si va ad asfaltare poi bisogna anche ripristinare le segnalettiche, soprattutto quelle orizzontali, in queste strade che sono così difficili d'inverno da percorrere, insomma, con la nebbia, quindi è un intervento che secondo me si associa in modo significativo, insomma, a questo investimento. Altresì andiamo ad aggiungere ulteriori 50.000 euro invece alle manutenzioni delle strade dei centri, perché è chiaro che non possiamo pensare solo a quello che c'è in campagna. Manutenzioni delle strade dei centri che si sommano, quindi 50, ad altri 100.000 che erano già stati approvati nel bilancio preventivo 2019, quindi complessivamente abbiamo 150.000 euro di asfaltature e di interventi sulle strade, diciamo, urbane, 650 tra quest'anno e il prossimo sulle strade extraurbane e abbiamo 40.000 euro, 30 in variazione e 10 che erano già presenti sulla parte della segnalettica. Quindi credo davvero che questa volta si sia colto una necessità e abbiamo portato avanti proprio una scelta ben precisa nel portare davvero a compimento questa necessità di collegamento forte che viene sentita, insomma, da tutti quanti all'interno appunto del territorio comunale. Faccio anche un piccolo appunto da assessore alla cultura. Ci tengo a sottolineare che non è che abbiamo tolto il contributo alla fiera d'ottobre, risulta da bilancio preventivo che comunque abbiamo assegnato anche quest'anno 10.000 euro ulteriore di contributo alla Proloco per quello che riguarda i temi della sicurezza, e i contributi soliti che venivano erogati alla Proloco, compresi quelli diciamo di funzionamento che riguardano in generale le attività di Proloco. Quindi nel 2019 ci sono 16.000 euro di contributi a Proloco. Il fatto che ci sia o meno uno spettacolo in concomitanza con la Fiera d'Ottobre è un tema che è in fase di confronto appunto diretto con Proloco, ma non è che siano stati diminuiti dei finanziamenti, volevo precisare questo elemento.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Poi, passiamo la dichiarazione di voto, se no un intervento. Prego, Olivetti, prego.
Grazie. Siamo soliti per diverse ragioni esprimere un voto contrario alle variazioni di bilancio, ma il nostro voto questa volta sarà di astensione. Infatti accogliamo con favore il progetto, insomma il finanziamento, scusate, dell'asfaltatura, per quanto riguarda l'asfaltatura delle strade. Rimane, insomma, come ho già detto e ribadisco, la perplessità sulla fonte di finanziamento con ricorso all'indebitamento nel 2020, ma appunto, dato che quella sarà una progettazione del 2020, credo che eventualmente il discorso sarà poi per forza riaffrontato anche con la discussione del prossimo bilancio di previsione. Quindi per quello che riguarda il 2019, l'annualità insomma in corso, ecco, il nostro voto è di astensione, appunto per le ragioni che abbiamo precedentemente illustrato. Grazie.
Grazie. Prego, Giorgia Grossi, capogruppo.
Grazie Presidente. Mi riallaccio a quanto dichiarato da Giulio Olivetti. Il fatto che ci sia una dichiarazione di astensione da parte del gruppo di opposizione di maggiore consistenza significa che probabilmente è un bilancio, sono variazioni sulle quali si sta lavorando probabilmente nella giusta direzione, se ha, come dire, una condivisione così ampia. Auguriamoci che questo avvenga anche per il futuro. Grazie.
Bene. Passiamo alla votazione del permanere dell'equilibrio generale di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo numero 18 agosto 2000, numero 267, e assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021, modifica del programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici e dell'elenco annuale, modifica del documento unico di programmazione 2019. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, è approvato con 10 voti favorevoli della lista civica Noi, con 3 astenuti dell'insieme a centrosinistra e 1 contrario della Lega. Per l'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole. Chi è contrario? Astenuti? Bene, allora, è approvato con 10 favorevoli della lista civica Noi e 4 astenuti, tra i quali 3 del centro-sinistro e 1 della Lega. Passiamo alla quarta approvazione. Ah, scusi. Ringraziamo la dottoressa Mussini e grazie mille per il suo intervento.
Grazie.
Arrivederci.
Buonasera.
Al quarto punto c'è l'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, CCRR.
Buonasera a tutti.
Passo la parola a Montanari Elisa, assessore all'istruzione. Prego.
Allora, questo regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è stato il frutto un po' di una negoziazione con la scuola e anche con l'opposizione. Ci siamo trovati in due commissioni e abbiamo cercato di confrontarci sul tema. Credo che sia... abbiamo riflettuto soprattutto sulla possibilità per i ragazzi di partecipare e di fare cittadinanza attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi. E abbiamo discusso sulla funzione del sindaco, dei diversi consiglieri, quindi nella prima commissione, successivamente poi ci siamo ritrovati e sono piacevolmente colpita dal fatto che siamo riusciti a creare qualcosa insieme, no? Qualcosa che penso che sia importantissimo per i nostri giovani e anche per le loro famiglie. Un'educazione alla cittadinanza, una partecipazione che credo che possa aiutare anche a scoprire e a trovare nuove idee per il nostro paese. Quindi intanto vi ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso, per noi è stato molto importante. Per noi è importante collaborare con la scuola attualmente è già da 2 anni che fa formazione in merito con i docenti e quindi insomma sono carichi di partire, ecco, non vedono l'ora di partire. A novembre ci sarà un compito di realtà scuola di una settimana dove avverranno le lezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi e quindi dopo sarà attivo e da gennaio fino a giugno potrà realizzare le sue prime attività. Nel regolamento diciamo che abbiamo toccato i diversi punti della costruzione del Consiglio. Purtroppo un limite che abbiamo, ma forse diventerà anche risorsa, non è detto, è il fatto di avere questi due territori abbastanza scollegati da un punto di vista e lontani, no? E quindi la scelta è stata quella di fare di avere nei due plessi, diciamo, nelle due scuole, avere due consigli comunali. Il sindaco sarà uno, comunque sia rimarrà uno, sarà eletto e farà proprio una vera e propria campagna elettorale all'interno della scuola. Il regolamento delle elezioni quindi sarà stilato dalla scuola e poi ci faranno sapere che cosa hanno deciso, quindi lo condivideranno con noi. Credo che successivamente, ecco, chiedo a tutti di comunque tenere in considerazione che il Consiglio Comunale dei Ragazzi, ok, parte dalla scuola, però anche noi potremo partecipare, no? Potremo partecipare ovviamente come uditori, non come oratori, però è aperto a tutti, ecco, quindi non è una vorrei che fosse proprio una cosa del consiglio, ecco, del consiglio di adulti che ci ha pensato, ci ha riflettuto e quindi condiviso insieme. Vi ringrazio e spero che insomma votiate a favore, l'abbiamo costruito insieme.
Grazie. Se ci sono dei chiarimenti, prima. Se no, si può avviare la discussione, se c'è questa discussione. Allora passo la parola a Olivetti Giulia, del centro-sinistra.
Ma io faccio un intervento che poi è anche una dichiarazione di voto, perché, come ha detto Elisa, siamo arrivati a questo punto con un percorso condiviso e partecipato, e quindi naturalmente il nostro voto sarà favorevole. Un percorso, insomma, che abbiamo condiviso volentieri, visto l'importanza del tema, anche noi ci crediamo molto. Credo anche che sia uno sforzo per la scuola notevole, che sia un progetto molto complesso e articolato da gestire, quindi devo dire anche tanti complimenti e merito agli insegnanti che si sentono di portare avanti un progetto così articolato e complesso. Da parte nostra tutto l'impegno nei momenti così di condivisione, di coinvolgimento, a essere presenti. E come diceva anche Lisa, un po' il rammarico che abbiamo portato in commissione che non si possa fare un consiglio unico tra Novi e Rovereto, perché poi noi, il nostro, il consiglio degli adulti è così, ed è veramente questo sarebbe stato un plus veramente importante, perché sull'integrazione in primis tra i nostri centri, insomma, ci dobbiamo ancora tanto lavorare, e quella sarebbe stata una buona occasione. Detto ciò, naturalmente capiamo che ci sono poi esigenze pratiche organizzative, soprattutto della scuola, che non si possono ignorare, quindi insomma, vediamo di, anche all'interno del progetto, comunque dei momenti di confronto tra i due, sono tra la frazione e il capoluogo, tra i due consigli, diciamo, sono previsti, e quindi insomma lavoriamo molto bene su questi momenti cercando di metterli a frutto. Grazie per il lavoro svolto, e ribadisco che il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie. Parola a Giorgia Grossi.
Grazie Presidente. Durante diciamo questi incontri sono emerse diverse valutazioni, e mi ricordo che il primo incontro con il consigliere Ferrari e il consigliere Zenoni si era fatto anche un distinguo tra quello che è il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e le consulte giovanili. Diciamo che il consiglio comunale dei ragazzi ha sicuramente una grande valenza di educazione civica, e oltre ad avvicinare i ragazzi a, diciamo così, a un senso dell'istituzione e ad alcuni temi che dovranno affrontare all'interno delle scuole, diventa anche l'occasione per far avvicinare le loro famiglie o comunque coloro che sono intorno al tema del rapporto con le istituzioni. È ovvio che così noi andiamo a coinvolgere una parte di quella popolazione tra la quarta elementare e la seconda media, che è molto giovane. Impegno nostro da consiglieri sicuramente sarà quello, ma credo che sia condiviso da tutti, di dover sostenere il progetto, ma soprattutto di non lasciarlo morire nel momento in cui questi ragazzi poi affronteranno le scuole superiori, per cui anche in altre realtà sono presenti le consulte giovanili, che hanno ovviamente un tipo di attività molto più disinvolta, non regolamentata in situazioni strette, diciamo così, regolamentari come questa, per cui anche questo potrebbe essere un'occasione di lavoro insieme. E questo lo lancio perché era stato, insomma, come era emerso anche all'interno della commissione, per fasce d'età ovviamente diverse.
Grazie. Dato che hanno parlato i due capigruppi, che bene o male hanno così sviscerato tutto quello che c'era da dire, passiamo al voto. sull'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, CCRR, io vi chiedo, chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Bene, viene approvato con 13 favorevoli, tra i quali Lista Civica insieme al centro-sinistra e un astenuto che è Lega. Sull'immediata eseguibilità vi chiedo chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto? Bene, è approvato con 13 tra Lista Civica insieme per il centro-sinistra e un astenuto Lega. Sono le 11-12 minuti, direi di chiudere il nostro Consiglio Comunale.